Per chi non vi conosce, vorrei un attimino che sia Marco e sia Alessandro ci descrivano un attimino la loro formazione artistica e tutto quello che c'è in tutti questi anni di carriera.
Di Alba, ho fatto un po' i miei studi al Conservatorio di Torino e da una decina d'anni vivo a Nizza dove insegno in conservatorio appunto tromba jazz. Questo per quanto riguarda la parte accademica, mentre invece per appunto la parte artistica con Alessandro appunto ci conosciamo da molti anni ormai abbiamo fatto insieme 3, 6, 7 dischi insieme, e di cui Canto il Vasco è l'ultimo arrivato. E quindi appunto abbiamo con Alessandro abbiamo già avuto l'occasione di girare tanto nell'est del mondo, con Cina, Indonesia, Cambogia, Malesia, Giappone. E abbiamo fatto appunto concerti un po' in tutta questa parte del mondo, tra cui vabbè, poi anche ovviamente in Europa, Francia, Turchia o Norvegia, e speriamo appunto di andare anche dall'altra parte del mondo, ma ci sono buoni presupposti negli States.
Allora, io sono Alessandro Collina, ho una formazione, diciamo una famiglia di musicisti, mio nonno era violinista, i miei zii anche loro violinista e pianista, per cui ultimo dei nipoti che ha dovuto soccombere e niente, ho fatto dei studi classici prima al conservatorio e poi dopodiché questa forte passione anche per la musica. Improvvisazione, per cui mi sono spostato al Conservatorio di Nizza e niente, da lì è iniziata un po' la carriera. La prima grande esperienza è stata sicuramente quella con Jeffrey, che è stato l'ultimo tenorista di Thelonious Monk, un disco bellissimo proprio omaggio a Monk. E poi un progetto importante, nel senso, negli anni con un trio, una ritmica fissa, con Rodolfo Cerveto e Marc Péan. Dove abbiamo sviluppato un progetto on air con solisti diversi, con due americani, con Andy Gretsch, Mike Campagna, con Maxionata e altri. Ecco. E poi dopodiché c'è stato questo incontro con Marco, e tra l'altro mi incuriosiva molto perché io sono sempre stato più, diciamo, interessato all'ambito dell'arrangiamento, mentre invece lui aveva già sviluppato molto il discorso compositivo, che è una cosa che a me mancava, e quindi diciamo che ho partecipato alle sue prime registrazioni proprio in ambito proprio suo compositivo, e poi siamo andati insieme per la prima volta in Giappone, e da lì è nato il discorso tuo, ecco.
Parlateci un po', di Kind of Vasco, in sostanza.
Allora, Canto il Vasco nasce nel 2019 in realtà, perché appunto durante il nostro primo tour in Cina ci eravamo stati invitati a Canton per il primo festival jazz europeo in cui rappresentavamo l'Italia. Volevamo rappresentare l'Italia anche con della musica contemporanea ed è lì che abbiamo eseguito per la prima volta Selli di Vasco Rossi, e dopodiché è così piaciuta che il nostro manager in Cina ce l'ha fatta registrare subito, quindi la prima registrazione di Selli data appunto del 2019 proprio in Cina, e tornando avevamo fatto alcune immagini appunto dei nostri viaggi in Cina e abbiamo fatto un piccolo montaggio appunto con Selli e delle immagini, e in maniera molto candida l'avevamo pubblicato sui nostri social, e tanto che Vasco Rossi l'ha ha preso il video e l'ha postato sui suoi social, e da lì è iniziato un po' tutto, nel senso che siamo entrati in contatto con il suo management, il management ci ha messo la pulce nell'orecchio dicendo: ma perché non fate un album dedicato, un concept album dedicato alla musica di Vasco? E da lì non abbiamo più avuto il coraggio di tirarci indietro, anzi è stato una scommessa e una volontà proprio di andare a fondo di questo repertorio, di questo immenso artista come Vasco Rossi. E da lì appunto il frutto delle ore passate sugli strumenti è appunto Kind of Vasco.
Ma in sostanza perché avete scelto proprio l'artista, a parte che quest'anno anche lui fa 70 anni e tutto quanto, però perché Vasco e cosa rappresenta per voi Vasco Rossi?
Ma come diceva Marco, in effetti tutto è nato da sé. Poi una volta contattati dal suo management siamo stati incuriositi dal fatto che proprio loro ci hanno detto: ma siete stati i primi in tanti anni a prenderlo in considerazione da un punto di vista strumentale. E questa cosa parte che ci ha dato molta soddisfazione, e poi ci ha detto: ma perché, visto il 2019, pensando appunto nell'ottica del 2022 arrivare appunto ai suoi primi 70 anni, quindi una data importante, un compleanno importante per un artista così importante in Italia, ho detto: ma perché non pensare a un concept album di musica strumentale dedicato alla sua incredibile carriera? Quindi è lì che ci siamo proprio un po' come dire, gasati anche dal fatto di dire: ma ci stanno chiedendo qualcosa che in effetti poteva essere anche un momento importante non solo per lui ma anche per noi. E in effetti Vasco Rossi con questo progetto ha voluto veramente un po' sdoganare la musica strumentale in Italia, che purtroppo risulta essere un po', noi musicisti che ci siamo spostati soprattutto all'estero, che abbiamo visto che comunque all'estero c'è una maggiore curiosità nei confronti della musica strumentale, è un'operazione interessante proprio perché comunque vuol proprio sdoganare il più possibile la musica strumentale anche in Italia, verso un pubblico di giovani che tutto sommato a volte, se non c'è un testo, se non c'è un cantante, se non c'è una figura di riferimento, ecco, lasciarsi andare solo la musica è un po' trascurata, ecco, comunque risulta essere un po' brutto dire, ma un po' di nicchia. E questa cosa, questo progetto veramente ma ce ne stiamo accorgendo noi, perché in questi giorni stiamo ricevendo tante richieste di interviste, soprattutto non solo dall'ambito strumentale jazzistico, ma anche di musica pop, musica rock, quindi diciamo che il risultato è stato raggiunto.
Io un po' lo conosco la fan base, diciamo, di Vasco, dopo tutti questi anni, che è molto esigente, soprattutto su chi magari rifà anche le sue canzoni. Come avete scelto questi 15 brani?
I brani sono dei brani a cui siamo in primis emozionalmente legati. Tutti questi brani hanno comunque una storia particolare o mia o di Alessandro, che appunto che ci ha portato ad andare ad arrangiare più quel brano lì piuttosto che un altro. L'approccio è stato soprattutto, visto l'immensa carriera di Vasco, una scommessa perché le canzoni sono tantissime e ogni canzone ha una sua particolarità e espressiva ci avrebbe portato comunque ad un arrangiamento in vista strumentale. Diciamo che la scelta è ricaduta poi sui brani che più si portavano anche al nostro modo di suonare, al nostro modo di interpretarlo, con delle melodie molto esplicite, molto naturali, appunto, come possono essere Selli, ma come ce ne sono tante altre, come Vivere, Una splendida giornata e le più recenti Non è le favole. E quindi boh, la scelta non sono state facili ed è appunto anche per questo che abbiamo fatto un doppio album, perché non riuscivamo a scartarne più che tutto di canzoni.
Visto che Vasco, come dicevamo prima, compie quest'anno 70 anni e ha una lunga carriera alle spalle, se doveste pensare a un artista, non chiaramente che si avvicina a Vasco, perché penso che sia un artista inarrivabile, inavvicinabile, è Vasco, cioè non esistono altri articloni. Nella musica, diciamo, contemporanea, di ragazzi o gruppi che stanno crescendo in questi giorni, secondo voi, qual è quell'artista che si può, avvicinare di più al vostro modo di suonare?
Ma guarda, la domanda è interessante, però la risposta è veramente complicata, perché io sono un attento ascoltatore, poi come dicevamo con Marco, siamo entrambi insegnanti, quindi abbiamo anche un po' la fortuna di avere un contatto diretto con le nuove generazioni e quindi non disdegniamo, come dire, le cose che si stanno sviluppando, anche i nuovi generi, ma anche il modo nuovo di proporre la musica e soprattutto nell'ambito della musica pop. Diciamo che il musicista, lo strumentista come noi è incuriosito però a 360 gradi, quindi è una curiosità che va dispensata non solo nell'ambito della musica pop, ma soprattutto anche di queste contaminazioni di tutto il mondo, di musiche che arrivano un po' da tutto il mondo, strumentisti. In Kind of Vasco c'è ospite un violinista indiano in due tracce, e queste contaminazioni sono forse quelle che a noi ci risultano essere più congeniali anche per futuri lavori. Ecco. Tieni conto che il nostro ultimo, il disco precedente, Kind of Vasco, è Travel, e sta solcando le chart americane, siamo in classifica, quindi siamo su due fronti, cioè siamo molto felici con quello che sta succedendo in Italia, ma allo stesso tempo stiamo molto attenti a quello che sta succedendo negli Stati Uniti per noi, perché tra l'altro quelli sono proprio brani originali.
Visto che parlavate anche di quanto avete suonato all'estero, di quanto la musica strumentale faccia fatica in Italia, ma secondo voi questa musica qua sta riprendendo un po' piede, magari anche grazie a questi brani, a queste cover di Vasco? O c'è un appiattimento generale della musica strumentale e jazz in particolare?
Allora, questa è la speranza in ogni caso, l'obiettivo primario per cui abbiamo fatto questo album. Diciamo che il diretto interessato l'ha subito capita questa cosa qua e ci ha aiutato proprio nella diffusione, perché appunto Vasco, come ricordava anche prima Alessandro, è stato il primo a dare una mediatizzazione ad un genere che di mediatico purtroppo non ha niente. Io appunto sono, come Alessandro, siamo due insegnanti e avendo contatto con le nuove generazioni ci accorgiamo che il jazz è tutt'altro che morto. Il jazz è la musica strumentale in toto, nel senso che è qualcosa di viene considerato di nicchia, ma quasi c'è, in realtà c'è quasi un pudore a parlare della musica strumentale quando si è giovani, e dicono: ah, ma perché se ascolti la musica strumentale vuol dire che sei un pesce fuor d'acqua. In realtà è più la stigmatizzazione del genere strumentale fatta dai media che la realtà sul terreno, perché la realtà sul terreno è tutt'altra, e i conservatori sono pieni di gente di giovani, di nuove generazioni che imparano e suonano molto bene il jazz, e invece i media, diciamo, soprattutto in Italia, sono gli abbonati, li chiamiamo gli abbonati assenti, nel senso che sono per la musica strumentale purtroppo non ne parlano, ma in realtà non riflettono l'esatta realtà del terreno, che è tutt'altro. La musica strumentale ha comunque un suo pubblico che è molto largo, e non, una cosa che fa strana dirlo, ma in Italia, come tra l'altro anche in Francia, il 60% dei festival, tutti generi confusi, il 60% è di festival jazz. Quindi vuol dire che il pubblico c'è, è solo che purtroppo i media non ne sono molto interessati. Quindi anzi ti ringraziamo che ci dai spazio, che ci dai voce, perché abbiamo bisogno di farci sentire.
No, mi fa piacere reciproco, chiaramente. A questo punto magari un vostro piccolo parere sulla scena italiana, non soltanto dal punto di vista strumentale o jazz, ma proprio in generale.
Ambito musicale,
come siamo messi? Come siamo messi?
Marco, ce ne siamo resi conto una prima volta che siamo andati in Giappone, perché finché non ti muovi dall'Italia non te ne rendi conto. Anche qua, lo so, sembra un po' uno stereotipo, però è la verità. Il Made in Italy nel mondo funziona. Quindi se gli italiani, se i musicisti italiani credessero un po' di più sul fatto che comunque c'è un potenziale melodico apprezzato in tutto il mondo, veramente non smetteremo mai di viaggiare in giro per il mondo, perché all'estero c'è proprio un grande riconoscimento e una grande ammirazione nei confronti della melodia italiana. Parlo in ogni ambito, sia vocale sia strumentale, perché quando siamo arrivati a suonare a Tokyo e ci siamo accorti di non so quanti club dedicati al migliore a Cinquetti, allora c'è spazio anche per noi, e senza nulla togliere, o la PFM, ecco, cioè nel senso, tra l'altro in lingua italiana, quindi è solo, però ripeto, è in Italia che c'è un po' un settore, diciamo così, ma un po' è anche un po' un modo di sentire, cioè c'è proprio sempre un po' questo sfottò che quello che si fa non è mai abbastanza, non è mai importante, non è mai, ma non è vero, perché ci sono degli incredibili musicisti e sicuramente già il linguaggio musicale italiano vale da sé per viaggiare nel mondo.
La cosa io per non è che per mia non dico che non mi piace la musica jazz, perché non fa parte, diciamo, del mio background, però ho degli amici che la suonano e fanno anche concerti. Poi tra l'altro qua a Ferrara c'è un jazz club molto, molto famoso e rinomato.
Esatto.
E la cosa fondamentale, la cosa bella di cui me ne ha sempre parlato durante i concerti, sono le varie jam session, o proprio tra a fine concerto tra i vari artisti, anche che magari qualcuno dal pubblico che vuole venire a suonare, e penso che sia una cosa positiva. Per fare questi dischi come i vostri, la pandemia e tutti questi due anni di reclusione chiaramente vi ha dato fastidio nello scrivere, o la tecnologia vi ha aiutato nel farle queste canzoni qua?
Diciamo che appunto la pandemia ha avuto degli effetti positivi e negativi allo stesso tempo, nel senso positivi perché è stato un momento in cui avevamo finalmente quello che ci mancava prima, che era il tempo di scrivere, il tempo di posarsi, il tempo di riflettere su determinati punti, arrangiamenti, tutto quanto. E ovviamente la tecnologia ci è venuta in aiuto, in quanto riuscivamo a lavorare anche a distanza, anzi forse abbiamo da dopo la pandemia abbiamo continuato in quella maniera, perché comunque qualcosa di più
appunto un comodo, veloce e tutto quanto. Ovviamente gli effetti negativi di uno che fa musica e che quello che ha sofferto nella pandemia è che non c'erano più assolutamente live e quindi possibilità di produrre di far vedere il risultato del proprio lavoro. Questo è una cosa molto frustrante. Il 2021 diciamo che non è stato meglio, perché erano più le cose che venivano riprogrammate da che erano state annullate, e il 2025 sembra un po' l'anno vero della ripresa. Speriamo che ci si confermi tale.
Io ho avuto l'onore di intervistare diversi artisti come voi, che sono anche maestri di conservatorio, che fanno musica strumentale e tutto, e io ho fatto anche a loro questa domanda che vi sto per proporre, ovvero col fatto che le riduzioni dei locali o dei posti, teatri dove si fa musica, quindi ha praticamente tolto una parte fondamentale della musica, diciamo pop, quindi l'artista pop faceva fatica a riempire un piccolo locale o un teatro, e quindi secondo me, nella mia opinione, si sono molti rivalutati generi come magari il jazz, che magari a locali più piccoli, e la gente, visto che aveva tanta voglia di andare a sentire della musica, è andata a sentire anche della musica jazz o anche delle contaminazioni che prima non aveva mai ascoltato. Quindi secondo me è una cosa che è positiva, così la gente si è anche avvicinata a cose che magari prima non ascoltava, perché magari non veniva passata in radio. Non so se siete d'accordo anche voi su questo mio discorso.
No, sicuramente, ma tieni conto che in effetti noi ne abbiamo proprio giovato nel momento in cui già la prima volta Vasco ha condiviso il nostro video, Feli, ma anche poi ancora dopo con Kind of Vasco, perché io ho fatto la battuta al management dicendo, appunto, con i numeri raggiunti già solo con un'uscita su un social di Vasco, un jazzista può permettersi di andare in pensione, perché sono numeri veramente spropositati. Nel jazz non esistono, non sono mai esistiti numeri così importanti, così incredibili. Per cui sicuramente in questo periodo sì, il fatto anche di cercare un po' più ambienti più, come dire, più riservati, un po' più, come dire, intimi, ha favorito anche un maggiore interesse nel confronto di musica, di genere, di gruppi che magari prima non si ascoltavano, non si aveva interesse. Però ripeto, secondo me adesso noi siamo consapevoli che questo progetto di Kind of Vasco, soprattutto dopo che è uscito il disco, perché ripeto, fino al giorno dell'uscita eravamo anche noi attenti a guardare che non ci fosse, come dicevi te, il pubblico di Vasco comunque molto critico nei confronti di quello che può uscire legato a suo Beniamino. E per cui quando abbiamo iniziato a vedere una serie incredibile di giudizi positivi nei confronti del disco, nei confronti poi della versione di Vita Spericolata con l'orchestra d'archi, insomma, siamo rimasti veramente contenti, perché cioè, ci siamo sentiti capiti, ecco, come dire, non abbiamo voluto fare una cosa per la quale il messaggio fosse un messaggio superficiale in cui si dice ok, i jazzisti cosa fanno? Prendono in considerazione Vasco Rossi, che è il nome più in voga, più importante. Non ti nascondo che quando abbiamo inizialmente il titolo avevamo pensato addirittura jazz spericolato, e poi lo stesso management di Vasco ha detto ma inserite il nome di Vasco, come dire, rendetelo riconoscibile. E quindi questa cosa a noi adesso ci riempie di orgoglio, di soddisfazione, ma soprattutto per un discorso proprio di alimentare un maggiore interesse nei confronti della musica strumentale o di realtà diverse, perché già questo intervento del violinista indiano, ti garantisco che molti amici mi hanno scritto, mi hanno chiesto, mi hanno detto ma è incredibile, perché si è aperto un mondo diverso, tenuto conto che il brano era riconoscibile, però con una realtà che hanno fatto viaggiare nella mente lontano.
In un eventuale prossimo disco, visto anche il successo, diciamo, che state avendo con questo qui, pensate ancora di rifare un concept come questo o tornare magari a musica, diciamo, scritta da voi e un album tutto vostro?
Ma guarda, come adesso diciamo che non ci abbiamo ancora pensato, ma nel senso che sono stati un periodo un po' intenso, in quanto a ottobre era uscito Travel e appunto adesso è uscito da poco Caldo Vasco, diciamo che usciamo da un anno e mezzo che appunto però abbiamo alzato la testa, adesso ci godiamo un po' il momento dell'uscita di Caldo Vasco, le idee ci sono e vedremo quale riusciremo a portare in primis avanti, però adesso appunto, ci vogliamo concentrare proprio a goderci il momento, perché è stata una faticaccia e abbiamo bisogno di respirare adesso.
Adesso che si può tornare...
Sono d'accordo. Condivido.
Perfetto. Adesso che diciamo che si può tornare, anche per la mia professione, diciamo, tornare a fotografare, vedere live gli artisti, come sarà il proseguo del 2022, immagino anche per il 2023, live per conto vostro?
Ma adesso noi, il nostro management, il nostro booking agent sta già trovando situazioni di concerti estivi, per cui a breve noi annunceremo le date per tutta Italia, da quello che sta venendo fuori, e per cui siamo contenti, ecco, anche perché il nostro piacere è sempre stato quello anche di non solo di suonare, ma di poter viaggiare, di poter incontrare persone, paesi diversi, quindi diciamo che le cose si stanno mettendo bene, c'è anche delle richieste dall'estero, e quindi vediamo assolutamente di poterle fare.
Ok, ormai siamo quasi alla fine. Il vostro rapporto con i social network, chiaramente i vostri, diciamo, alunni sono anche più magari smart, ma anche di me o anche di voi, però come vi siete approcciati a questo nuovo modo di divulgare la vostra arte?
Beh, diciamo che i social sono un mezzo di comunicazione eccezionale, nel senso che si può raggiungere in qualsiasi parte del mondo in tempi brevissimi qualsiasi tipo di pubblico, di persona, quindi hanno una appunto questa capacità di diffondere in maniera molto veloce e smart anche tutta la musica. È un mondo musicale, è un mondo artistico. Diciamo che appunto con l'età si riesce anche ad apprezzarli in maniera più diversa e più utile, nel senso che ci sono momenti della giornata in cui bisogna essere in grado anche di non usarli, social, ma e forse le nuove generazioni questo non riescono ancora a apprezzarlo, perché sono praticamente nati col telefonino in mano. Noi abbiamo appunto ancora vissuto anni dove il cellulare si usava per telefonare, e con lo schermo verde facevi i numeri e magari mandavi qualche sms, ma quindi diciamo che secondo me la nostra generazione è quella che forse li apprezza di più e sa utilizzarle anche in maniera più proprio per la cosa che sono nati, e non tanto per rimanere sempre solo connessi, tanto per essere connessi, via.
Ma non vi disturba il fatto che magari ad esempio su YouTube un artista che magari non ha così tanto cioè, non è magari bravo, non dico bravo come voi, però nel senso il vostro background possa avere magari più visualizzazioni, più appeal dal punto di vista anche mediatico rispetto a voi, cioè questo non vi dà fastidio però?
Ma guarda, noi siamo nati comunque nel contesto jazz, io parlo per la mia esperienza, ma ho avuto modo, Marco un po' più giovane di me, gli ho travasato un po' quelle che sono state le mie esperienze. Io ho avuto la fortuna di, ripeto, di suonare con personaggi ancora della storia passata e me ne hanno raccontate di quelle, per cui il concetto di fly down è proprio fondamentale, e questa è una cosa che tra l'altro vedo che con Marco andiamo molto d'accordo, perché la pensa come me, cioè, non ci siamo mai presi la testa su qualcosa, c'è sempre stato, certo, prendiamo seriamente il nostro lavoro, però nello stesso tempo non siamo lì accaniti su altri, cioè, aspetti più di natura commerciale o del business, okay? Perché comunque nel jazz è quello che io ho sempre amato, e questo aspetto anche proprio un po' soprattutto dell'esperienza dei grandi americani, perché ripeto, io sono stato con Paul Jeffrey, ma ho avuto anche modo di conoscere, di parlare con Sonny Rollins, cioè sono aspetti che diventano veramente inutili, cioè non so come, l'importante è poter vivere bene, poter fare delle cose che ti piacciono, che ti danno soddisfazione, conoscere persone, conoscere persone per le quali ci puoi rapportare e poi creare delle situazioni musicali che cambiano di volta in volta, perché anche lì nel nostro ambito della musica strumentale, io mi ricordo da piccolo, cioè il mio problema era quello che una suonata di Mozart ogni volta mio zio mi diceva no guarda che è scritta, e io tre volte qualcosa la trasformavo, quindi è nella mia natura, e il fatto di poter incontrare dei musicisti, per cui ho modo ogni volta magari una stessa situazione, cioè uno stesso brano, riviverlo in maniera diversa, per me è una grandissima emozione ed è motivo per andare avanti così, ecco.
Tornando ai metodi per divulgare, diciamo, la musica, chiaramente uno dei più usati chiaramente è Spotify. E sono molto curioso con questa ultima domanda che faccio più o meno a tutti, è quello che nella vostra ipotetica playlist, cosa state ascoltando ultimamente in questo momento? Tutte e due.
Allora, nella mia playlist non mancano mai i trombettisti, che siano delle nuove generazioni che quelle vecchie. Un trombettista che seguo particolarmente, giovane, Jeremy Pelt, che tra l'altro viene anche in Europa molto sovente, un americano, appunto musica, il jazz è proprio più, probabilmente più classico, strumentale, ma anche un altro, altri generi, ma come possono essere, a me piace scoprire le nuove, le tendenze delle nuove generazioni, che siano di tutti i generi confusi, ovviamente con un'affinità per la musica jazz strumentale, quindi da poco è uscito l'ultimo album di Brad Mehldau, quindi ovviamente quello va direttamente in playlist, anche perché è un po' il filone che vogliamo seguire, quello della mescolanza dei generi.
Io diciamo che invece sono un po' più nostalgico, quindi mi piace ritornare soprattutto negli anni 80 e nel pop inglese. Una playlist ultimamente ho rimesso gli Psychedelic First e i Prefab Sprout, non so se ne hai mai avuto per ascoltarli, io li consiglio sempre anche meglio a scuola. E poi, vabbè, logicamente anche nell'ambito strumentale mi piace ritornare molto ultimamente anche su Dave Holland, su Pat Metheny, cioè nei Weather Report, ma questo per ampliare un po' il discorso. In questo momento sento l'esigenza anche proprio per scrivere poi cose nuove, di ritornare su cose del passato che possano davvero aprire la mente, ecco.